trattori individuali siamo documentati.
Ora, dire questo significa dire, in altri termini, che il peccato, cioè le scelte di vita antitetiche, contrarie a quelle che sarebbero il nostro bene, la nostra gioia, che sono gli insegnamenti della parola di Dio, non è un fenomeno isolato di alcune persone malvagie, è una somma di avvenimenti e di conseguenze di quegli avvenimenti e di interazioni fra gli avvenimenti che costituisce un sistema, non un episodio, non qualcosa di transitorio, di provvisorio, di parziale, di laterale, ma un sistema. Dire un sistema significa dire che il peccato è non semplicemente un'azione, ma uno stato. Non semplicemente una somma di azioni, ma una situazione. Chiaramente, quando si è definita la cosa in questa maniera qua, siamo a un passo dall'usare la terminologia ben conosciuta a quei tempi, che del resto possiamo capire abbastanza bene anche oggi, dal dire è un impero. Perché un sistema o un impero sono due concezioni molto, due cose molto affini. E dire impero significa dire imperatore. Perché non c'è impero senza imperatore. Non c'è sistema senza regia. Per questa via viene fuori nella Bibbia il termine diabolos, diavolo, satanas, diavolo è un termine greco e satanas è il termine aramaico, ebraico aramaico, che altro non significa, così proprio etimologicamente, se non l'avversario, quello che mette i bastoni tra le ruote, l'anti che cosa? Di ciò che precisamente è invece la proposta biblica, che è il regno di Dio, il governo di Dio sulla storia umana e l'accettazione di esso e la realizzazione di esso. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ciò che chiediamo secondo la preghiera di Gesù. E non a caso in quella preghiera di Gesù si dice, verso la fine, tra le cose che si dicono, si dice e non permettere che diventiamo collaborazionisti del tentatore o dell'avversario, ma liberaci, custodiscici, preservaci da questo, che sarebbe la disgrazia più grande della vita, sottinteso facilmente, no? Ecco, in questo contesto si deve dunque capire il linguaggio biblico, in questo quadro si deve capire il linguaggio biblico, che, come vedete, non va spinto nella direzione come devo dire, della personificazione moltiplicata, non va spinto nella direzione di un passaggio troppo semplificato dal linguaggio biblico così articolato all'uso che invece solitamente si fa di questi termini della Bibbia, come se fossero nomi e cognomi di una presenza è fisicamente connotata e connotabile come quella di una persona come noi. Addirittura si arriva poi a rappresentarla, come si dice, visivamente, no? Visivamente. Ecco. Questo passaggio ulteriore è da discutere che sia biblicamente giustificato e giustificabile, ma è una cosa di cornice, è una cosa secondaria porsi questo problema. Il nocciolo del problema posto dalla Bibbia non è se si debba pensare in termini fisicisti la questione, è che la questione esiste, è che la storia umana e la vicenda umana non può illudersi di essere un progresso indefinito verso un compimento sicuro e inevitabile. L'ottimismo, tra virgolette, di chi pensa che la storia umana possiede le risorse per la propria salvezza, e questo è il nocciolo della questione, è un'illusione. Vedete che se portiamo il discorso qui, come diventa lontano, secondario, di cornice e come sfuma tutto il resto? Ma non sfuma perché non c'è. Sfuma perché una cosa così grossa non si può rappresentare in termini così piccoli. Capite la differenza? Non si può rappresentare una realtà di carattere, la Bibbia dice, escatologico, con un termine che non è del nostro linguaggio, quindi è difficile rendere l'idea, di un'importanza epocale per il modo come si pensa e si vive la vita e la storia umana. Non la si può rappresentare in termini così semplificati, proprio perché ha uno spessore molto più grosso, molto più pesante, molto più serio di quanto non sia il problema, ecco, se si tratta o non si tratta di una configurazione da pensare in un certo modo. Quel che è certo è che sicuramente parola biblica, e che è lo sfondo di questo modo di presentare Gesù al primo impatto, è l'affermazione perentoria, categorica, che noi viviamo in un lago inquinato. Questa è l'affermazione categorica. Noi viviamo in un'aria, in un'atmosfera inquinata, dove Gesù è venuto a pompare l'aria pulita, cioè, e non sto parlando casualmente così perché oggi è di moda, ma perché il linguaggio biblico parla di pneuma, cioè di spirito, cioè di vento, cioè di aria pulita, che è lo Spirito Santo. Cioè uno stile di vita, un'aria diversa. E siccome Gesù è la sede, la pompa dello Spirito Santo, è logico, secondo questo racconto, che al momento che entra in questa atmosfera e comincia a esprimersi per quello che è, si trova come prima cosa ad essere l'avversario costituzionale, cioè l'antitesi costituzionale, di un'aria e di un'atmosfera inquinata. Quindi, secondo un'immagine che il Vangelo di Marco predilige, che è quella del duello, anche questo linguaggio parabolico, ripeto, perché lo si trova nel capitolo terzo, lo vedremo come parabola esplicita, secondo un linguaggio parabolico viene rappresentato come il duello tra due avversari. E questa è la prima scena del Vangelo di Marco. Come due avversari, come due bestie nemiche nella stessa gabbia, l'una fiuta come fanno le bestie, precisamente, con questa immagine molto conosciuta, la bestia avversaria, dal fiuto, la riconosce subito, che è di un'altra razza, che è avversaria, non solo di un'altra razza. Così viene raccontato il primo incontro di Gesù, il primo impatto di Gesù con la storia, nella sinagoga di Capernaum, che implica quello che vi stavo dicendo, implica che il concetto, cioè la presentazione biblica della storia umana e dell'entrata di Gesù nella storia umana è questa, e che quindi, nei nostri termini più convenzionali, Gesù si presenta fin dall'origine come il salvatore, il liberatore, da questa condizione, colui che apre un varco nell'assedio che ci circonda, e fin dall'inizio la prima cosa che fa, apre il varco, apre l'uscita di sicurezza, come si dice oggi, equivale a presentare Gesù come l'uscita di sicurezza. Anche l'uscita di sicurezza è un'immagine parabolica, però nostra, del nostro mondo. Di quell'altro mondo, l'immagine parabolica usata nel racconto delle tentazioni, molto più sviluppato che in Marco, in Matteo ed in Luca, e in questo invece racconto cosiddetto di esorcismo, sviluppato in Marco come un duello, sulla filigrana del duello, è questo che ci sta dentro, cioè questa certezza che noi viviamo in una storia che non è soltanto la storia degli sforzi e della buona volontà umana. Pensarla così è illusorio. La serietà e la complessità della storia umana è molto più grossa di questo modo di pensare. La rivelazione biblica dice che è molto più complessa la faccenda e sta in questi termini, per cui l'entrata di Gesù nella storia, se le cose stanno in questi termini, è l'entrata dell'avversario, è l'entrata del corpo estraneo che subisce il rigetto. L'agnello di Dio non che toglie i peccati dal mondo, come spesso si intende scorrettamente, ma che porta il peso del peccato del mondo, e non dei peccati prima di tutto, ma del peccato del mondo, cioè di questa situazione drammatica della storia umana, scaricatasi su di lui, pagata per lui, da lui per primo. Questo significa quell'espressione presa dal Vangelo di Giovanni, eh? L'agnello di Dio che porta il peso del peccato del mondo, cioè colui che sulla sua pelle, a prezzo della vita, ecco la morte di Gesù redentrice, no, per i nostri peccati, come dicevamo prima, sulla sua pelle e a prezzo della sua vita, egli ha aperto l'uscita di sicurezza. Noi diciamo uscita di sicurezza, quella volta si diceva l'agnello di Dio che porta il peccato del mondo. Perché c'era, cosa c'era? C'era dietro una famosa usanza che era quella del capro espiatorio, cioè dell'agnello portatore dei peccati, cacciato, bandito dal Tempio di Gerusalemme in un'occasione all'anno, eccetera, eccetera. Dietro c'era questo, e quindi diventava molto significativo dire Gesù è l'agnello di Dio che toglie, noi traduciamo malamente in italiano la frase del testo greco originale, che non significa toglie ma porta, perché in italiano togliere vuol dire portare via, e invece nel testo evangelico significa portare sulle spalle, che è ben altro che portare via. Tant'è vero che dopo Gesù il peccato del mondo non è sparito. E sarebbe illusorio pensare che Gesù è colui che ha tolto il peccato dal mondo, che non c'è più. Invece c'è. Non significa quello, quello è soltanto un equivoco derivato da una traduzione tutte le traduzioni zoppicano, anche quella zoppica, eccetera.
Dico. Finiamo questa parte dicendo, mi sembra che da queste ultime, anche da queste, soprattutto da queste ultime battute, ci sia un desiderio che rinasce dentro noi di aria pura. Perciò è come un desiderio che però si esprime anche in una domanda al Signore. Però diciamo, come conclusione di questa prima parte, una preghiera. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dicendo anche grazie al Don qui che ci dice queste cose, che ce le fa vivere in maniera così viva. Adesso io dico, così, ci vorrebbe che qualcuno andasse via per dire la libertà.
Rimanere lui e andate
via. Perché non? Per dire che c'è una libertà di andarsene.
No, davvero, l'abbiamo detto all'inizio, per chi non c'era, no? A una certa ora c'è un limite per le persone, quindi si va tranquillamente. Alle 10:30 ci hanno chiuso, abbiamo andato
via. Io vorrei chiedere qualcosa.
Vivi.
Perché c'è qualcosa che mi sfugge e che non riesco a mettere a fuoco. Cioè, questo, cioè Dio, cioè, ci ha creato, ha voluto il mondo e ci ha messi in questo mondo, no? Cioè noi veniamo da Dio. Allora, se a un certo punto, no, questo mondo, diciamo, è stato conquistato dall'antidio, no? Significa che Dio o ci ha dato troppo spazio nel scegliere, no? Oppure quest'antidio è addirittura più forte di lui, cioè non riesco a...
Oppure c'è un altro
oppure possibilità. Oppure non lo so.
Tra queste due ce n'è un'altra.
Cioè non riesco bene a capire questo, capito? Cioè se in fondo è Dio che ci ha creati, è Dio che ha voluto il mondo, è
che
Dio che ci
creare?
Ha anche voluti a sua immagine.
Diciamo da qui, cosa vuol dire creare?
Creare significa venire fuori dal niente, dal nulla.
Questa è la formula, ma riferiamoci al nostro problema. Cosa vuol dire creare? Riferito al problema che stiamo dicendo, vuol dire che Dio ci ha dato troppo spazio? Come dicete? Eh? Perché dire troppo spazio implica un certo concetto di creazione, per questo gli ho fatto la domanda. Cioè, cosa vuol dire creare? Perché se creare è l'opera di Geppetto che fa Pinocchio, e poi Pinocchio da burattino diventa, e guarda che quel racconto è parabolico, non è casuale, Sul racconto di Pinocchio ci si può far dietro ben altre riflessioni sull'umanità. Se creare è l'operazione del Geppetto che fa il burattino e poi dopo questo gli sfugge di mano perché da burattino diventa bambino discolo e capriccioso, se questo è il referente, chiaramente o gli ha dato troppo spazio o qui gli è sfuggito qualcosa di mano. Ecco, ma è questo il discorso? È questo il paradigma della creazione? È questo il rapporto tra Dio e l'uomo? Cioè, in altri termini, perché creare porta in ballo il rapporto tra Dio e l'uomo. Se il rapporto tra Dio e l'uomo è il rapporto tra due libertà, o è tale, e allora esiste anche il caso del no, io faccio quello che mi pare, scusa, ma hai dato la possibilità, se me la vuoi togliere? Se le cose stanno così, non si tratta di aver dato troppo spazio, ma semplicemente di aver rispettato quello che ha fatto. Ma non solo averlo rispettato, che averlo rispettato, secondo i nostri metri, vorrebbe dire di, hai voluto la bicicletta, pedala, scusa. Ah, l'hai voluto, tientelo. Sì. La Bibbia racconta, il discorso non finisce nella creazione,
Però Dio non
racconta che dopo che
anche che, come poteva andare o no?
Beh, saperlo cosa vuol dire? Impedirlo? Perché quando noi diciamo, sempre secondo i nostri schemi, se io so che la macchina che io ho fatto mi sfugge di mano, non la faccio, oppure la correggo. Questi sono i nostri metri. Ma se non è questo il parametro di Dio, del rapporto tra Dio e l'uomo e della creazione, allora i conti cambiano. E scappa fuori qualcuno che ha rispettato radicalmente e che è abituato a rispettare radicalmente il tu, che è il risultato della creazione, e che non solo lo rispetta, ma non se ne frega. E quando, proprio per rispetto, quello lì si è cacciato nei guai, quello investe il suo figlio, cioè se stesso, per andarlo a recuperare, che è inaudito. Rompe tutti i nostri schemi del rapporto con Dio, rompe tutti gli schemi che umani o a immagine e somiglianza dell'uomo, perché noi diciamo che Dio ha fatto, c'è scritto nella Bibbia che Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza, ma molto spesso, diceva un filosofo greco, l'uomo gli ha reso la pariglia. Cioè ha fatto Dio a sua immagine e somiglianza. Questo è il guaio quando non tornano i conti, che abbiamo fatto Dio a nostra immagine e somiglianza. Ma se restiamo nel paradosso, cioè nella meraviglia della scoperta di Dio che la Bibbia ci fa fare, scappa fuori precisamente la grande notizia della creazione e della redenzione in questi termini. Che poi, ragazzi miei, è quello che noi sperimentiamo in quella che si chiama la procreazione su scala più piccola. Non a caso si chiama procreazione, cioè anche nel termine è un po' legata, è ciò che noi sperimentiamo su scala più piccola nella procreazione, perché mettere al mondo un figlio non significa sapere che fine fa o poterlo controllare, altrimenti non è un figlio. Con la differenza,
c'è un rapporto un po' diverso,
con la differenza,
cioè noi siamo uomini
con le dovute figlio, differenze, cioè che noi ad esempio,
padre invece
che noi ad esempio non siamo in grado di recuperare,
tra l'altro anche quello, ma
perché? Soprattutto perché per questa differenza,
perché lì c'è un rapporto Dio e l'uomo, uomo, ma esatto. Tra Dio e l'uomo c'è un rapporto Dio e l'uomo, esatto, che esatto, sono diversi.
E questo spiega perché si dice procreazione e non creazione, o la differenza della creazione da quello. E questo spiega il perché si parla di redenzione, ancora nel secondo tempo, diciamo così, della storia della salvezza, cosa che invece noi non siamo in grado di fare, con tutto il nostro amore, cioè la nostra capacità di amare è limitata, tant'è vero che non siamo Dio. Ma Dio è Dio precisamente perché la sua capacità di amare è illimitata, incondizionata e illimitata. Questo è l'annuncio di Dio che ci fa la Bibbia, che è una cosa, finché ne parliamo qui ancora, ma se si comincia a prenderlo sul serio, che davvero è vero, che è vero per me, che è vero per te, che credere in Dio significa questo, allora ragazzi diventa seria la faccenda. Come si fa davanti a una cosa così dopo a non rispondere? Come si fa a non coinvolgersi totalmente? Ma se questo è vero, e io non mi coinvolgo, non esiste definizione. Non esiste definizione possibile. Spiego? E questo è il nocciolo della questione, perché il resto si capisce ragionando, che tanto la creazione non può essere pensabile su quegli schemi lì. Ma non è quello la fine del discorso, la fine del discorso è quest'altra. È che se è così, non è una storia. Ed è il senso profondo della mia esistenza.
c'è da andare in crisi allora. C'è da cominciare a dire, ma Dino, te hai capito cos'è la vita? Cosa ne stai facendo? Che gioco giochi? Che è una roba seria, come sentite.
Lo so, l'ho detto.
No, io volevo, cioè, io sono, cioè la finale è questa, insomma.
Sì, anche
la finale è questa. E non può essere questa, però ci sono sempre questi dubbiettini che uno, no, alla fine fa parte del mistero, no, diciamo.
Attenzione, cioè, non scambiare i dubbi col mistero.
No, appunto, perché alla fine quando non c'era la catastrofe niente, come?
Perché il mistero non è mettere a tacere l'uomo.
Però io pensavo che ci sono delle cose che non ho capito, tipo la storia della lotta tra gli angeli buoni, gli angeli cattivi, Satana che è il dio diciamo degli angeli cattivi. Io quella parte lì non... Cioè l'origine di tutta questa storia, che non è in realtà la creazione, è precedente nel racconto che viene fatto, no? Cioè la creazione, quando si fa la creazione, lo pensa la creazione, quello che ci circonda, almeno uno c'è questa visione qui, ma c'è una parte che precede, che è la lotta.
Che significa che
e alla
precede?
Fine questa roba, ecco, questa parte qui mi è completamente oscura, proprio non ci capisco niente. Per cui alla fine sto diavolo, no? Come entità, diciamo che è un altro dio, diciamo,
insomma,
quasi addirittura l'origine del tutto. È una creazione, ma a volte mi metto che anche una favoletta, insomma, però.
Se si rischia di pensarla così è precisamente insistendo troppo sul gioco delle parti, sui personaggi in cerca d'autore. Sono uno, nessuno, 100.000, su questa storia qui, come se fosse una storia di questo genere. È ben più grossa di questo.
Mi piacerebbe sapere un po'.
Ed è proprio per questa strada, cioè quella delle marionette o delle immagini troppo banalizzate, di una roba estremamente seria e grossa, che si potrebbe andare a finire nella storiella. Ma non è una storiella proprio perché non è da prendere così, dicevi te?
C'era sempre in questo discorso, cioè in maniera tale che dopo dà una risposta già data, ma insomma ulteriore, globale. Cioè, io, come diceva la Loretta, cioè, non ho dubbio, perlomeno, cioè, mi sembra di intravedere questa cosa ultima che lei ha detto, cioè che l'amore di Dio, cioè la misericordia, insomma, che in pratica l'amore di Dio è più grande di tutto, abbraccia
tutto.
È la
storia della salvezza, è una storia d'amore,
che è una storia d'amore. Questo riesco a intravedere.
E solo così si capisce Dio.
Però quello che non mi è molto chiaro, e penso che è quello che generalmente genera nella maggior parte delle persone, insomma, il dubbio di fondo, senza nulla togliere alla vicenda di Cristo, cioè alla grandiosità di quell'evento, è il concetto del famoso, eterno, credo, di sempre, del bene e del male, cioè, ne parlavamo l'altro giorno, no, con Don Augusto, il discorso, cioè, che Dio, nella sua creazione, cioè nel suo pensare l'uomo, cioè nel suo pensare il mondo, abbia contemporaneamente pensato il bene e il male. Perché dicevo l'altro giorno con Don Augusto, proviamo a pensare, cioè per noi uomini, è pensabile il bene senza il male? Cioè non voglio andare a finire in un discorso filosofico, però per noi è impossibile. Cioè perché il bene per noi ha senso di bene, di buono, di positivo, in quanto abbiamo un concetto di male. Quindi io qui, a partire da questa frase che c'è proprio all'inizio del Vangelo, dove dice... E subito dopo lo spirito lo sospinse nel deserto e vi rimase 40 giorni tentato da Satana. Qui dice lo spirito.
Tentato da Satana vuol dire in duello con l'avversario.
Sì, però dice lo spirito lo spinse nel deserto. Sì. Quindi Dio lo spinse nel incontro al male, a combattere con esso. E infatti nel Padre nostro, prima lei lo ricordava, io me l'ero già appuntato come domanda, quindi mi ha prevenuto infatti. Dice, no? Proprio così, non ci indurre in tentazione. Quindi, però noi la preghiera è rivolta a Dio, non a Satana. Quindi tu, oh Dio, non mi indurre in tentazione, perché tu hai il potere di sospingermi verso il male o verso il bene.
Ma no, non è male,
lo spirito,
questa è la domanda da farsi prima di...
Aspetti, come ho messo qui? verso il male o verso il bene. Anche se ciò non significa, cioè, che spingermi verso il male corrisponda con la mia perdizione, cioè con il spingermi verso la perdizione, no? Tant'è vero che lì dice, perché Gesù dice, stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Quindi, cioè, quello che per noi può significare, cioè stare tra le fiere, cioè stare in mezzo al male, cioè stare tra il nemico che ci tenta continuamente, che ci è, ma gli angeli lo servivano, cioè come noi ce l'abbiamo insomma la salvezza, cioè non è che siamo abbandonati a noi stessi con il nemico. Ecco, la domanda è questa, cioè questo bene e questo male, tutto sommato, non fa parte di Dio? Cioè, lo so che è una bestialità, così mi ha detto Don Augusto, che è una bestialità dire così, però questo dubbio c'è, perché con questo, insomma, sono convinta che l'umanità sia diretta verso il bene, attraverso questa lotta, insomma, Gesù vince sempre, no?
Ma da dove nasce questa domanda?
Perché uno fino in fondo non ha chiaro questa storia del peccato originale, forse fino in fondo, cioè in pratica perché prima ci va tutto bene.
La domanda nasce da un'impostazione del discorso, perché la domanda non nasce mai da niente, nasce sempre da un contesto, ogni domanda che noi facciamo si riferisce a qualcosa, non nasce mai da zero, no? In questo caso la domanda nasce dal partire dal concetto di bene e di male per andare verso Dio. Quasi che il punto di partenza sia una nostra concettualizzazione, tutta discutibile tra l'altro, della realtà. Perché il concetto di bene e di male è un concetto, non è una realtà.
Per come un concetto?
No, è anche
sono nostre formule per interpretare la realtà.
Sì,
ma la realtà è più grande di noi. Le nostre formule sono relative, giuste o sbagliate, appropriate o meno, a seconda di quanto seriamente siamo a conoscenza della realtà. Il concetto è uno strumento di comprensione, i concetti, le idee sono strumenti di comprensione. Il bene o il male, per esempio, questi due concetti che come concetti sono correlativi, no? Come la causa e l'effetto. Non c'è causa senza effetto, non c'è effetto senza causa. Non c'è bene senza male, non c'è male senza bene. Sono concetti correlativi, perché la struttura del nostro cervello è fatta in questo modo. Queste sono nostre categorie o nostre formule per comprendere la realtà. Ora, partire dalle formule per comprendere la realtà, sulle formule stesse ci sarebbe da dire sono giuste o sbagliate, adeguate o no. Noi partiamo da delle formule per comprendere la realtà che sono discutibili per definizione e andiamo a raggiungere Dio. Questo è un percorso radicalmente sbagliato.
Dio, è difficile.
No, perché il percorso è rovescio, bisogna partire da Dio per comprendere la realtà.
Vabbè, appunto.
Non partire da noi per comprendere la realtà, per comprendere Dio. E questa, diciamo, impostazione mentale porta a un sacco di problemi. Perché? Perché è impostazione inadeguata.
Cioè,
è partire dal meno o dal più, diciamo, improprio per andare verso delle cose che sono imparagonabili con queste formule. Proviamo un attimo ad abbandonare questo modo di procedere, partiamo dall'altro capolinea.
Però cosa vuol dire questo? Che noi lo vediamo sotto due dimensioni, no, diverse, ma che il bene e il male in fondo sono sempre
questo
io?
Questo è un altro discorso. Prima di tutto vuol dire che il concetto di bene e di male è una nostra formula,
sì, la nostra interpretazione,
di comprensione di una realtà però, più grande dei nostri...
D'accordo.
Delle nostre capacità
però,
di formularla.
Bene e male posso essere sempre, cioè sono sempre io, dal momento che Dio ha creato.
No, questo è un altro discorso, perché bene o male, perché sei sempre te?
Cioè, sono io che attenendomi
quando
a un
io
certo
dico
discorso,
bene,
oppure no,
quando io dico bene,
bene o
e male.
Male,
in quel modo come lo diceva lei, l'origine della formula non è molto lontana dalla personificazione di queste due cose, eh?
Cioè noi forse perché siamo abituati, non so, a ragionare, io perlomeno a volte su così, no? Dici io sono il bene, magari l'altro il male, io sono il male, l'altro il bene. Ma io penso che alla fin fine sono due forme implicite, amalgamate dentro di me. Poi sta a me, insomma, dire sono nel bene, sono nel male, se mi attengo.
Momento, quando si dice il bene e il male non si dice qualcosa, due aspetti della stessa persona. Il concetto nasce da
dal voler dire qualcosa di ben più grande, cioè che il bene e il male sono due entità o due dimensioni della realtà più grandi di noi, più grandi dell'uomo, altrimenti non si direbbe il bene e il male,
va rapportata a qualcosa
più grande di noi, che non vuol dire necessariamente al di fuori, perché io ci sono dentro, quindi
qualcosa con cui devo rapportare, allora con questo discorso.
Però sono due paia di maniche, uno è dire se dietro il concetto di bene e di male si intende qualche cosa, appunto due formule per comprendere una realtà più grande del singolo uomo che sono io, della singola persona che sono io, e questa è una concettualizzazione di un problema che è impostato male, come dicevo prima, proprio perché si parte da nostre formule invece di metterle in discussione, si parte da esse come punto di partenza assodato. Altro discorso è dire se con il bene e il male si intendono le due strade della libertà. Se libertà vuol dire bivio, se è libertà e libertà vuol dire bivio, se vuol dire bivio sono due strade, se per queste due strade intendiamo il bene o il male, cioè le due possibilità di scelta per quanto riguarda ciò che è il nostro bene o la nostra rovina, l'investimento giusto o l'investimento fallimentare della vita, che presuppone avere un criterio con cui giudicare investimento giusto, investimento fallimentare, se però intendiamo così, con il bene e il male, intendiamo dire nient'altro che le due dimensioni o la dimensione stessa della libertà. Però in questo modo diciamo molto di meno di quel che si dice quando si dice il bene e il male con questa formula.
Allora se non so se ho capito bene, se Dio praticamente mi si è manifestato dicendomi ti voglio bene, si presenta sotto forma di bene, allora il male è tutto quello che non trovo in lui, cioè tutto quello che non è lui.
E di nuovo partire da bene e male per andare verso Dio, stesso impostazione.
Sei d'accordo, impostazione, ma tanto io parto da Dio, va bene? Partendo da Dio dico Dio è bene, tutto quello che non è Dio sarà male.
Mentre io dico Dio è bene, identifico Dio con questa concettualizzazione mia. Non è filosofia, è questione di parlare di cose, è questione di parlare nel modo adeguato delle cose grosse che si maneggiano quando si dicono queste cose, perché dopo i dubbi o i problemi vengono molte volte proprio dall'impostazione. Ecco, perché se io parto invece, come fa la Bibbia con il suo procedimento, da Dio come origine della storia umana, se io parto in questo modo è ben altro il risultato, perché innanzitutto se parto da Dio come origine della storia umana, parto da Dio come creatore, inventore, pensatore, autore di questo fenomeno, questo tu che è l'uomo, che egli vuole come tu, è proprio perché lo pensa come tu, perché egli sa quanto è bello il tu, è proprio perché sa che questa è una cosa bella, il tu, perché sia veramente un tu e non un oggetto o un burattino, suppone la libertà. La libertà suppone che il tu ti può dire di sì o di no.
Sì, però era già nel piano di Dio che dicesse di no, perlomeno il peccato originale.
Nel piano di Dio, nel senso che se tu fabbrichi una macchina che può produrre due cose, certo.
Cioè, ma noi proviamo allora, lasciamo perdere
nel piano di Dio, ma non nel piano di Dio nel senso che la libertà dell'uomo, cioè le scelte umane, sono da Dio in qualche modo programmate o addirittura determinate.
No,
questo,
io volevo dire
no.
Un'altra cosa, mettiamo per ipotesi, lasciamo perdere i concetti di bene e di male, per ipotesi all'inizio della creazione c'è il peccato originale, no?
Quasi. Non è nella creazione il peccato originale.
Nella Genesi, ho sbagliato per dire.
Vabbè, ma appunto, è proprio perché quando allora, ci esprimiamo male...
Proviamo a immaginare il seguito, se non ci fosse stato il peccato originale, no? Se Eva non avesse mangiato quella benedetta mela lì, no? Mettiamo per ipotesi. Cioè non c'era il male, ma non è pensabile, cioè perlomeno per l'uomo, per noi, per me, che sono oggi qui vivente, eccetera, non è pensabile che ci potesse essere...
Ah, grazie, nell'orizzonte che c'è non è pensabile, no. Ma tu prima mi fai l'ipotesi...
Cosa faceva Dio se non c'era il male?
Ecco! Guarda che scappa fuori il problema! Eccolo che scappa fuori di nuovo il problema! Eccolo che scappa fuori di nuovo il problema! Questa immagine di Dio... No, no, attenzione, attenzione, attenzione! Perché questa immagine di Dio...
Non l'ho detto, mica! Vediamo!
Lo so, ma hai detto una cosa seria! Perché tra l'altro questo... Adesso noi ci ridiamo, ma è una concezione molto comune, cioè se si dice cosa faceva Dio se non c'era il male, cosa significa questo? Dire che Dio è il salvatore di un essere umano perduto, che lo scopo supremo dell'essere Dio è recuperare l'uomo, in altri termini che Dio è uno strumento dell'uomo, e che il protagonista è l'uomo. Il che è di nuovo rovesciare la frittata.
Il protagonista è l'uomo, ma l'uomo è a immagine di Dio, cioè l'ha voluto Dio, è quel tu indispensabile di
certo,
cui Dio non poteva fare a meno, perché non aveva senso un Dio.
No, perché e se non poteva farne a meno non è la creazione.
Se non è la creazione così, allora significa che l'uomo deve essere uno strumento.
Cioè un Dio che non avesse un tu.
Ma guarda caso, quel Dio che la Bibbia ci fa conoscere, non solo ha un tu, ma è una comunità. Quindi non gli mancava affatto il tu.
Ma perché c'è l'uomo?
No, perché è una trinità, comunità di tre persone che si amano.
Sì, va bene, la trinità però è Dio. Cioè
ah, va bene.
La trinità, va
bene.
Ma è Dio, è uno, sì, è trino.
Va bene, questo significa... Questo significa... Questo significa che non ha affatto bisogno del tu. Che non ha affatto bisogno dell'uomo, che la creazione è pura gratuità. Proprio perché è una storia d'amore. Quindi, vuol dire che di nuovo se si impostano i termini così, lo so che dopo non ti tornano i conti.
Per quello è tanto
invece,
che ci provo,
invece, conto, no. Partiamo dal capolinea, ripeto, giusto, che è quello della rivelazione, perché chi è che ci può parlare di robe così? Cioè, come fa ad essere corretto un punto di partenza dal mio cervello per andare verso? E il punto di partenza corretto è l'altro. Ora, se io parto dall'altro capolinea, viene fuori appunto che Dio è autonomo e autosufficiente, altrimenti non è Dio. Non solo è autonomo e autosufficiente, ma è in una situazione perfetta dal punto di vista... che dicevi te del tu, del dialogo, del rapporto, è questo qui che non ha bisogno di niente e di nessuno, non si capisce perché, inventa la creazione.
Un mistero.
Pura gratuità. Eccolo il concetto di mistero.
Il
concetto trappola. Non è un mistero. Perché è un mistero anche perché te hai dei figli.
Ah sì.
Ma allora non è mistero, vedi, chiami mistero ciò che mistero non è, perché non è affatto mistero, è comprensibilissimo, perché il risultato dell'amore, la caratteristica dell'amore è l'inventiva e la creatività.
Ma è un mistero, per me tutto quello che non è razionalmente spiegabile, cioè il fatto di un figlio è un mistero, perché io non mi potevo mettere a tavolino e dire voglio quel figlio, no? Ma manco voglio un figlio, perché non potevo stabilirlo, e quindi
con
rientra
questo,
in un mistero.
Con allora, questo? Ma insomma, tu potevi non fare un figlio. Questo sì.
Questo sì. Cioè, ma lei ha detto
questo
un
sì.
Figlio, un
ma
figlio
non mi devi dire che siccome potevi non fare un figlio, perché l'hai fatto è un mistero. Non è un mistero, è una scelta. Gratuita, rischiosa.
Ma è una scelta dentro un mistero, però.
Se per mistero mi vuoi dire il fatto che una cosa del genere non è giustificabile dal punto di vista dei criteri.
Però no, scusa, perché secondo me ci ritroviamo adesso a parlare del mistero e non ce la capisco.
Sì, ma lo tiravi fuori prima anche te,
sì, il concetto di mistero, nel
così
senso, mistero come,
che tappa la bocca all'uomo.
Sì, ma come qualche cosa che una volta, ecco, non riesce in questo senso, uno non riesce a dare una spiegazione, però ritorniamo invece all'origine. Lei dice Dio è l'origine, Dio è il punto di partenza. Io in questo senso volevo capire la figura di Satana e del diavolo all'origine, e non come, capito, non come, come diciamo interpretazione del bene e del male nella realtà, perché noi questa sera abbiamo detto che alla fine possiamo dire che è una presenza concreta nella storia con cui l'uomo deve fare i conti, con cui la realtà deve fare i conti, ed è una lotta con cui Dio ha giocato, diciamo, la sua storia attraverso l'uomo, non so se
insieme con l'uomo,
ecco, voglio dire, alla fine la vittoria, diciamo così, tra il bene e tra il male, no, come potenze, sta anche attraverso la libertà dell'uomo, la risposta, no, alla...
Sì, ma il concetto del bene e del male come potenze, ve lo ripeto, sono due formule concettuali umane che non corrispondono alla realtà,
Ma, no, io non voglio dire, lì nella Bibbia, tutta quella parte lì...
Quella parte lì che dicevi te prima.
Non mi ricordo.
Quella parte lì che precede, che poi...
Come è messa?
Mi farebbe vedere cosa precede, però... Cosa significa che precede?
Io ho detto che volevo fare la parte di
che precede.
Buchi.
Che precede significa quanto al fatto che ciò che noi chiamiamo appunto l'impero del male precede l'uomo, nel senso che è più grande di lui. Nel senso che ci circonda, ci assedia, è qualcosa che ci precede, nel senso che è più grande della nostra, ci sta davanti, di dietro, attorno, sopra e sotto, cioè è qualcosa di precedente, nel senso di prevaricante, di più grande.
Come è venuto fuori questo? È lì la domanda.
Come è venuto fuori, secondo partendo dal capolinea, è il risultato di una serie di scelte dell'uomo.
Perché dell'uomo? L'uomo ancora in cera.
L'uomo ancora in cera vuol dire concepire le cose in termini cronologici.
No,
perché di nuovo chi ha detto che questa precedenza è di carattere cronologico?
Va bene, comunque l'uomo l'ha incontrato a tentatore, mica...
Ma questo è il racconto biblico, che per raccontare una cosa del genere ci volevano due personaggi. Mica puoi farlo con un personaggio solo, un racconto di incontro. Chiaramente, dobbiamo, per questo sto dicendo, dobbiamo distinguere il modo di raccontare dal... significato in termini cronologici, come se si trattasse della cronaca, dei primissimi eventi.
Sì, chiaro, non siamo
perdere il serpentello. Invece di serpentello diciamo pure diavoletto, ma è la stessa cosa, pari, se noi la concepiamo in questi termini di scadenze e classifiche cronologiche. Il problema è che quando si dice lì o altrove nella Bibbia che l'uomo si incontra con il mistero del male, si intende dare in questa maniera la spiegazione di una storia umana, di una realtà umana, di esperienze fatte che ci superano, che non sono spiegabili soltanto con la nostra, con le nostre scelte.
Sì, ma è questo qui che c'è, questo, no? Ossia che c'è...
Che non vuol dire che c'è stata una specie di classifica di essere, il primo... è stato quello, il secondo è stato quello, il terzo è stato quello, chi lo sa, prima di tutto. Secondo, era questo il senso dei passi a cui ci riferiamo, che è da discutere se questo è il senso. Terzo, se questo fosse il senso ci si troverebbe in quei problemi che stai dicendo te, il che ci fa la spia, che non è così, perché altrimenti ci troviamo nel mistero trappola, cioè in una cosa che non si riesce a spiegare. Secondo quel punto di partenza che avevi te, finisce o no in una trappola che non si sa spiegare?
Sì, ma questo sembra di...
Questa è la spia, che anche lì c'è di mezzo un modo di impostare la cosa che non è corretto.
Ma
io voglio dire, c'è un punto, io non lo so ritrovare qui, che ci dicevano che Dio, che c'era stata la lotta tra gli angeli buoni e gli angeli cattivi. Tu è Lucifero, quello che è sprofondato, eccetera, eccetera. Questo fa parte di una immagine che serve per spiegare qualche cosa, oppure è una realtà che è accaduta, tanto da poter dire.
Lo stesso discorso, la questione del giardino terrestre. La questione di Adamo ed Eva, e la mela non c'è, ma comunque il frutto, o mela o un altro, il frutto, quella cosa lì, che cos'è? Qualcosa che è cronologicamente collocabile? No, sì. Questo è uguale, perché è legato, è nello stesso contesto.
Io quello capisco che
è nello stesso discorso.
In una lettura, diciamo, della Genesi soprattutto, fatto in quel periodo, fatto con tutto il discorso orale che ci stava dietro, no, di tradizione,
esatto,
il fatto che la gente gli dovevi far capire questo concetto, esatto, lo dovevi raccontare quasi come favole, insomma, come in termini comprensibili. Esatto. Quello mi è molto chiaro, e difatti è assurdo che oggi come oggi si dice no, non è vero il peccato originale perché può essere stato l'uomo.
Non è che non è vero, no, è che è molto più serio che non un raccontino inteso in questo modo.
È che
non è vero, è vero, fa comodo, è no, più vero che non questo modo banale di banalizzarlo.
Ecco, esatto. No,
è così l'altra storia.
L'altro non l'ho capito.
È uguale, perché è nella Bibbia, se è nella Bibbia si pone lo stesso problema dell'interpretazione, cioè del che cosa significa.
Ma lì, va bene. Perché lì in pratica vuol dire che a un certo punto lì c'è un angelo che disobbedisce a Dio.
Lì in pratica vuol dire questo, è da dimostrare. Prima di dire che vuol dire questo, tu devi dire cosa vuol dire.
Perché a un certo punto è scappato fuori il male, vuol dire.
Per senza niente, così. Pluff, come un fungo.
Non lo so.
Ma vedi che siamo in una trappola se andiamo così?
Allora,
questa è la spia, ecco il mistero trappola, ecco che tappa la bocca al discorso.
Il male nasce con l'uomo, io non so,
no,
se ho capito.
Lasciatemi finire. Quando si fa questo discorso e si finisce in una trappola che poi si tappa il buco dicendo il mistero, questo è il segno chiaro che noi abbiamo sbagliato strada. Quindi che i termini della questione vanno rivisti con un pochino più di proprietà. In questo caso, ad esempio, i termini della questione vanno rivisti così, che il discorso sulle origini non è venuto per primo, è venuto per ultimo. Il discorso su Adamo ed Eva non è venuto per primo, anche se si trova per primo nella Bibbia. È il risultato di una riflessione successiva e molto posteriore alle origini dell'umanità sul senso della vita umana sulla Terra. La questione degli angeli è la riflessione del posteriore, molto posteriore alle origini, di cui non è stato contemporaneo nessuno e quindi nessuno può cominciare il racconto dall'inizio, è la riflessione sul senso della storia umana, sul mistero del male, cercando di darne in questo modo una spiegazione in quei termini che abbiamo detto, cioè che si tratta di un impero più grande dell'uomo.
Quindi una presenza, quando lei mi fa la
gente. Però non una presenza da concepire come una specie
perché
di storia.
Dio per me è una presenza, se io devo paragonare Dio e il diavolo in questo senso,
ma
cioè paragonare gli spiriti.
Ma dire,
per me Dio è una presenza.
Certo. Ma dire una presenza.
Allora il diavolo è una presenza o no?
Sì, certo. Sì. Ma non una presenza da interpretare nei termini banali che stavamo dicendo, perché tra l'altro è banalizzarla. È molto più spessore, è uno spessore molto più grosso.
Ma io volevo arrivare
così pure, ma allora adesso non cambiamo il discorso, perché se parliamo dello spessore e della cosa e della serietà della cosa, bene, se poi ne parliamo in termini di prima è venuto.
No, io per me mi interessa, per capire, cioè per riuscire a capire questa entità,
allora,
come
è venuta,
in che rapporto con Dio, perché
allora,
mi sfugge sto rapporto che c'è tra questa entità.
Ma e allora se si parte da questo punto di vista, cioè che è quello di ricostruire il cammino cronologico delle cose, chiaramente ci si trova con i conti che non tornano, perché non abbiamo i dati, e non è una cosa così. Invece l'approccio serio è precisamente quell'altro di dire che in questo modo si intende dire, o si vuol dire, la serietà della questione, che non è soltanto il cosiddetto mistero del male o impero del male, non è soltanto il fatto della libertà.
Cosa di più forte.
Non è soltanto dire, questo è un modo di dire per dire che l'uomo è libero.
non è solo questo,
fa fare i conti anche con
è molto di più di questo, perché il fatto che l'uomo è libero da solo, dice la rivelazione biblica, con tutte le riflessioni secolari che ci sono state fatte, non è sufficiente a spiegare la complessità della cosa. Ed è vero, se ci si pensa, che non è comprensibile come mai, insomma, gli uomini continuino a fare degli sbagli chiarissimi che capiscono lucidamente e continuano a farli tranquillissimamente, come se niente fosse. Cioè, questo assurdo, questa contraddizione, questo interrogativo senza risposta dal punto di vista umano postula, cioè esige una risposta che non comprenda solo l'uomo. Poi andare oltre a ciò e cominciare a dire: ah, la storia sta così, dunque c'è un esercito di esseri bianchi, un esercito di esseri neri, porre le cose in questi termini è banalizzare la questione.
No, ma io volevo dire
anche... e scendere sul famoso raccontino che dicevi tu prima per Adamo ed Eva, che poi è la stessa cosa perché si riferisce agli stessi problemi, confondendo il raccontino con lo scopo per cui è stato fatto.
Sì, questo va bene.
Però banalizzare lo Spirito Santo, se noi diciamo che lo Spirito Santo è una presenza.
Ma che c'entra? Presenza. Non significa dire che è una colomba.
No, ma
per fare l'esempio, no?
Che il demonio è una presenza non è altrettanto banale.
Esatto.
È una presenza.
Ma dire presenza non significa andare a venire in questi discorsi che stiamo facendo.
Don, volevo riuscire proprio a capire, cercare di capire questo discorso della presenza e del rapporto che in pratica... Cioè, perché ti
No, ma perché qui ci sono due cose, no? Quello che diceva Fabrizio all'inizio, no? Ossia, anche il significato della redenzione. Perché qui c'è la questione di questa presenza che è incombente su tutta quanta la realtà. In più c'è anche la questione dell'umanità decaduta dopo il peccato. C'è anche questa, oppure no?
Ma come in più? Perché in più è dentro qui,
sempre,
è perfettamente sempre, dentro qui.
Sempre qui.
O c'è la questione del limite, lui la chiamava il limite,
Il limite nel senso di errore non è la colpa. Ciò che la Bibbia chiama peccato non è il limite, è molto di più, è la colpa. Ciò che la Bibbia chiama peccato non è il limite, perché il limite, cioè il non essere Dio dell'uomo, questo non è nessuna colpa e niente di male.
Sì, ma
peccato è rifiuto.
È il peccato invece il problema, che significa la pretesa dell'uomo di essere alla pari, anzi al di sopra di Dio. Questo è ciò che la Bibbia chiama peccato, cioè l'essere una persona come è l'uomo e pretendere di essere padrone di ciò che padrone non è. Questa è la prevaricazione, il peccato, l'errore nel senso di colpa. Ora, l'umanità decaduta è tutto qui dentro, è nella faccenda del peccato. La storia umana è piena di peccato, per quanto assurdo sia, ragionandoci sopra, ma è così. Che vuol dire? Che l'uomo, che è intelligenza e libertà, no? Lucidità e risposta alle conoscenze, non spiega questa questione, perché è un assurdo in questi termini. Infatti, è un assurdo. Spiegatemi perché gli uomini continuano a sbagliarsi con le stesse cose. Ed è alla complessità di questa questione enorme che si è riflettuto quando si è detto, fin dalle origini, con lo schema interpretativo semitico.
Si è messo lì però perché non c'è la risposta.
No,
come
no, perché mentre noi occidentali, quando facciamo un ragionamento, ragioniamo in termini di causa e effetto, cioè diciamo, se le cose stanno così, questo dipende da una causa, invece il pensiero semitico, invece di dire causa e effetto, che non ha l'astrazione, non conosce l'astratto, ragiona in termini storici. In termini storici la causa e l'effetto è l'inizio e la fine. Essendo un semita, chi è che scrive la Bibbia, e pensando in questi termini, quando si pone il problema, ma come è messa sta questo assurdo? Quindi, fin dalle origini, comincia così la sua risposta, che non vuol dire che non sia vero, perché il pensiero semitico non è meglio o peggio di quello greco o occidentale, come minimo non è peggio, se non è meglio, peggio non è, di sicuro, quindi dire fin dalle origini è però un punto di partenza da dopo, che si interroga sul senso della vita, sul senso dell'uomo, sugli aspetti enormi della realtà e della storia umana. Ed allora in termini, secondo la sua cultura e secondo il suo modo, dice l'umanità all'origine ha imboccato la strada sbagliata. Cioè è come dire il proverbio della nostra gente, no? Una pianta, se comincia a crescere storta dalle origini, è finita. Cioè va sempre più torta. È un ragionamento popolare, semplicissimo, quanto volete, ma verissimo. Che non conosce l'astratto, ragiona sul concreto, come del resto la cultura semitica, primitiva, ma che non sballa per niente. Cioè, non è che perché è primitivo, noi lo chiamiamo primitivo perché noi avremmo ragionato alla maniera filosofica occidentale e quindi lo chiamiamo primitivo, non è che per questo è primitivo. Possiamo essere più primitivi noi che maneggiamo i concetti come se fossero realtà, no? Che siamo malati di astrazione.
Questo spessore che è culturale, voglio dire, è difficile superarlo così come tu ci proponi, ci prospetti in questo modo.
Perché superarlo?
Noi siamo figli dell'Occidente, voglio dire, allora se tu ci metti in una fede che ha un'origine semita, voglio dire, ora...
Ah, ce l'ha davvero semita l'origine del cristianesimo. Aveva un ebreo, non ci piove.
Non ci piove,
non ci piove su questo.
E questo spessore qui, voglio dire, per noi che ragioniamo all'occidentale, con bene e male, causa effetto.
Che significa questo?
E noi tendiamo a dargli un'altra interpretazione alle stesse cose.
No, significa che, non è che l'ascolto, diciamo, che l'ascolto della scrittura pone un problema interpretativo per noi. Cioè che la conversione o l'obbedienza ha anche una dimensione intellettuale.
Sì.
Sì signori, e non si sfugge, perché Dio si è fatto uomo, vuol dire, si è messo in una cultura. Chi vuole incontrarlo deve rimettersi in quella.
Quindi questa scuola sinagoga.
E quindi bisogna ritornare a quella per incontrarsi, cioè per capirsi. Cioè c'è un problema interpretativo ineludibile dal fatto che noi siamo credenti cristiani. È ineludibile, bisogna passare attraverso l'imparare la lettura biblica, cioè imparare a leggere correttamente, cioè la cosiddetta interpretazione, che non vuol dire far dire alla Bibbia quel che si vuole, ma vuol dire esattamente capire quel che vuol dire e non quel che non vuol dire. Perché anche qui sul termine interpretazione ci sono molti...
Qui sulla questione culturale, adesso una parentesina breve che non chiedo una risposta, però dico, questa faccenda culturale che tu dici la capisco benissimo, perché giustamente la fede non è un fideismo, ma è il complesso anche di cuore e di mente.
Esatto, sì.
Però voglio dire che c'è la possibilità, siccome qui si tratta semplicemente, non semplicemente, molto giustamente di capire il significato dei problemi e delle cose, capita di trovare delle persone che magari culturalmente, nel senso nostro occidentale, non sono istruite, come si dice, no? Ma che riescono a cogliere per una profondità di animo, capito?
Sì. Non c'è problema. Se voi non avevate di queste esigenze, non mi ponevate questi problemi e io non ne parlavo nemmeno.
Io
volevo fare una cosa a lei.
Riferito però a quello che ci avevi chiesto tu, no? Cioè a me mi aveva colpito questo, il fatto che Gesù dopo ogni guarigione chiede il silenzio, no? E siccome ogni tanto mi ritornava, no, questo silenzio, mi sono fatta anche questa domanda, cioè come noi ci comportiamo ancora come se Gesù non fosse risorto, cioè che ancora deve arrivare. E quindi non so, mi chiedevo se il silenzio in qualche modo è mettere a tacere anche noi stessi, no? Cioè in maniera che lui possa penetrare, cioè il silenzio può essere associato anche a questo altro pensiero di risorto, no? Così.
Il silenzio che chiede Gesù in quei passi lì?
Forse dico nei passi lì, non lo so, cioè con un chiarimento magari su questo silenzio, su questo...
Ok, che il silenzio sia una maniera di dialogare con la presenza del risorto, con la presenza di Dio, c'è alcun dubbio possibile. Perché? Perché il rapporto con il Cristo risorto, il rapporto con Dio, è un rapporto non con una presenza con le caratteristiche spazio-temporali, fisiche, quindi mediante il mezzo di comunicazione della parola, ma mediante un altro mezzo di comunicazione che non è la parola. La parola, voglio dire, diretta, la parola pronunciata dal tu verso il mio io e dal mio io. E quindi il silenzio, che vuol dire un'altra maniera di comunicare non verbale, non il silenzio in quanto negazione di parola, ma un altro modo di parlare non verbale, e questa è la via maestra del dialogo col risorto, dell'incontro col risorto, del dialogo con Dio, della preghiera, per esempio, una via maestra della preghiera, non c'è alcun dubbio. Ma i passi dei Vangeli dove Gesù parla del silenzio si riferisce al tacere, quello che lui fa, perché c'è di mezzo un equivoco possibile che poi scoppia nel capitolo 8 del Vangelo di Marco, che è quello di Pietro, l'equivoco di considerare Gesù come un uomo, come un messia del successo.
Che ne sai cosa mi viene da pensare anche quando Mosè, mi sembra, aveva il bastone, no? E quando Giuseppe e Maria se ne vanno e portano Gesù, cioè devono fuggire perché hanno Gesù, insomma, lo devono proteggere, no? Cioè come custodire questa parola che in qualche modo Gesù ci vuole far, cioè, capito, il silenzio, il custodire questa parola, cioè se erano messe insieme.
Oh, se per parola adesso che si custodisce con il silenzio intendi la parola scritta, la parola della scrittura, questo sì, perché la scrittura, per essere compresa bisogna essere ascoltata, e l'ascolto, cioè la domanda che cosa vuoi dirmi, Signore cosa vuoi che io faccia, la posizione dell'ascolto è la posizione di far parlare quella parola, quindi di tacere te per custodirla, per ascoltarla. Ecco, ora c'è una relazione tra l'ascolto della parola e il silenzio, quindi la custodia della parola, se per parola si intende la rivelazione scritta. Sono due correlativi, sì, di questo incontro con il Signore risorto o con la presenza del Dio di Israele, del Dio di Gesù Cristo, del Dio della storia, che ha dato origine alla scrittura come mezzo di comunicazione.
Le parole, cosa ha significato per me la lettura di questa sera? Non so se ricollegandomi anche al discorso di Fabrizio, quindi tutta questa ultima discussione origine eccetera, non rispetto alla lettura del primo capitolo di Marco, non sento l'esigenza di capire i termini, di capire le origini, insomma tutte queste parole, insomma non ne sento proprio l'esigenza per capire il passo. Devo dire un po' quello che mi è sembrato, cioè, partendo dalla domanda di Fabrizio che diceva perché dei miracoli, perché dei e quindi queste vicende di Gesù, a me sembra così nella mia vita, e se non è nella mia vita, così ancora nella mia testa, nel mio pensiero, spero che sia nella mia vita. Quindi, cioè, io vedo che Gesù ha dimostrato di avere potere e autorità sugli spiriti, cioè sullo spirito del male e anche sugli spiriti, diciamo sugli indemoniati, cioè addirittura in quei casi in cui una persona si è posseduta da uno spirito, quindi sia dello spirito del mondo, che dicevi qui prima, no? Su tutte le cose che sappiamo che non vanno bene, quindi questo spirito che noi vediamo, no? Dice la televisione, la stampa, insomma, vediamo quello che è, e in certi casi anche questi indemoniati non sono affatto, sono veri casi. E quindi nello spirito, poi ha attraverso la parola, attraverso quello che lui diceva, vedo che, per me anche, vedo che ha autorità sull'anima, cioè sull'animo, perché attraverso i suoi insegnamenti io posso cambiare stile di vita. E poi attraverso le sue guarigioni, lui aveva autorità sul corpo fisico, cioè sul fisico, no? Perché guariva queste persone, oltre che gli rimetteva i peccati, quindi la situazione dell'animo, oltre che gli liberava dai demoni, dagli spiriti maligni, quindi lo spirito, gli liberava anche dalle malattie fisiche, quindi dalle malattie del corpo. Quindi il corpo e l'anima e lo spirito, cioè lui aveva potere in tutti questi stati, dell'uomo. No? Allora io dico, adesso che cosa significa per me, no? Cioè una lettura così riportata al giorno d'oggi, magari, che mi possa servire, riportata al giorno d'oggi, cosa può servire? Può servire a farmi capire questo, cioè può servire a farmi capire che la distanza si è allungata un po', si è allungata un po' nel senso che se questa roba al tempo delle prime comunità cristiane era molto vitale, no? Era molto vitale, e le guarigioni anche dopo Gesù, no? Perché Pietro mi sembra che ha risuscitato anche lui qualcuno, oppure insomma i casi sono stati molti, erano molto evidenti, ce n'erano molte, un po' oggi questa concezione di questa autorità di Dio sullo spirito, sulla nostra anima, sulla nostra vita, sul nostro insegnamento e sul corpo siano un po' state perse, no? E a questo proposito ogni volta che si va a messa rifletto su una parola della liturgia che il prete dice, quando dice che la comunione non sia a mio giudizio, non sia giudizio di condanna, ma sia a mia difesa dell'anima e del corpo. Cioè questa forza che ancora oggi nella comunione, quindi nella presenza viva di Gesù, no? Nella fattispecie della comunione, è ancora dopo 2000 anni presente. Lui stesso dice a noi, quando noi la prendiamo, lo dice il prete, quindi non è nella liturgia ancora una frase che non hanno tolto, che Gesù ancora adesso ha questo potere sull'anima e sul corpo, cioè, quindi lui ancora, se noi abbiamo fede, guarisce come guariva quella volta, no? Quindi mi rinfresca questo. Nel 2000, nel 1990, mi rinfresca quello che c'è una volta. No? Dopo, ovviamente, che ho capito bene che il miracolo, da quello che hai detto tu, che il miracolo non è un fatto straordinario, una magia, insomma, ecco, e basta. Cioè, questo Gesù che andava là, guariva la gente, così, eccetera. Però il miracolo era sempre accompagnato da una grandissima guarigione dell'animo della persona, cioè perché questa persona moltissime volte arrivava con una grande ansia, con una grande angoscia, oltre che per il male fisico, soprattutto per la situazione sua dell'anima, no? Poi ci sono la samaritana, oppure la prostituta, oppure insomma ci sono tantissimi casi. E quindi che cosa ci chiede Gesù? Cioè, che cosa mi chiede Gesù? A fare in maniera che io non cerchi di capire il miracolo in questa maniera da favola, insomma, come si potrebbe intendere, in questa maniera un po' da film, ma io capisco che Gesù questo miracolo lo fa anche oggi, lui ha questo potere, no? Per cui nelle prossime letture, nei prossimi capitoli, insomma, nel Vangelo si vedrà che poi ha potere anche sulla natura, sui venti, sui mari, su tutto, no? Ha questo potere, ma nello stesso tempo noi non è un potere che noi dobbiamo, cioè non è una cosa che noi dobbiamo pregare ed avere alla maniera, insomma, di andare in pellegrinaggio al santuario d'Italia per chiedere una guarigione e basta, no? Ma questo ci chiede nello stesso tempo una nostra conversione, un nostro cammino di fede nella sua parola. Cioè io capendo questo in fondo, così vedo che non ho bisogno di altro.
No, ognuno ha bisogno di quello di cui ha bisogno, quindi siamo a livelli diversi, in ottiche diverse, quindi come dicevo io prima lei, no? Se voi non mi aveste posto queste domande io non ve ne parlavo di sicuro, nel senso che so benissimo che queste cose sono risposte a chi ha queste domande. Con quello che tu dici, a proposito della presenza di Gesù risorto nella nostra storia, con le stesse caratteristiche, non c'è alcun dubbio possibile. Se Gesù è risorto, non può che essere con le stesse caratteristiche che il Vangelo ci descrive, non può essere un altro, è lui. Quindi con quelle caratteristiche lì. Il problema è che comprendiamo bene quelle caratteristiche. Noi, siccome non abbiamo il contatto diretto con Gesù, ma ce l'abbiamo attraverso il Vangelo, che è il mezzo di conoscenza, il mezzo di incontro, allora se facciamo degli equivoci in quella comprensione, non dipende da Gesù risorto e dalla sua presenza in mezzo a noi, che è indiscutibile, è indiscussa. Il problema è che le sue caratteristiche, sì, sono quelle di avere una capacità di amare, io preferisco dire, più che un potere, perché questo è un linguaggio molto ambiguo, quello di potere, per quel che mi risulta. Preferisco dire che ha una capacità di amare, senza confini, e come tale a tutti i livelli di influenza su di noi, di salvezza, ma sottolineo salvezza, e ho precisato salvezza invece che influenza, perché il termine influenza di nuovo è ambiguo. Ce ne sono tanti tipi di influenza dell'uomo sull'uomo e sono dannosi più che utili. L'influenza di Gesù è soltanto utile e non dannosa, quindi è soltanto salvifica. È una capacità d'amare di carattere salvifico, senza limiti, dove però questo senza limiti non si intende che necessariamente quando si parla di guarigione nei Vangeli si debba intendere che con la guarigione di una malattia, ammesso che si tratti di una malattia, è connesso anche la guarigione di tipo catechistico spirituale, che sarebbe la conversione. Anzi, come dicevo prima, nei racconti di miracolo la conversione del miracolato non è mai raccontata, tranne un caso solo. Quindi vuol dire che le due cose non sono necessariamente collegate.
No, anche perché da quel momento la storia continua.
Non solo perché la storia continua, ma perché Gesù, la sua capacità di amare non è condizionata alla nostra conversione, perché è gratuita. E Gesù ha guarito. Io sono convinto che la lettura corretta, attenta dei Vangeli dice che ci sono di mezzo anche delle malattie vere e proprie quando il Vangelo parla di guarigione, non intendo soltanto guarigione nel senso spirituale del termine, parla proprio di guarigioni, e ci sono certamente i segni di guarigioni nel senso anche proprio, diremmo noi oggi, medico-legale, però non sono legati alla conversione, sono atti gratuiti d'amore.
No, la fede sì, è legata alla fede.
In alcuni racconti di miracolo compare il termine fede, in altri no. Primo. Secondo, dove compare non è il livello di lettura dell'episodio dell'epoca di Gesù, ma invece della catechesi. Cioè il racconto è già stato utilizzato in senso catechistico.
Sì, ma io penso che l'uomo che si avvicina a Dio, se non pensa che ti guarisce, cioè se non ha fiducia in quello, non lo fa niente.
Ah, ma allora non è la fede. La fiducia di essere guariti è un altro tipo di fiducia, che non è la fede. È una fiducia di tipo psicologico, non teologico. No, è vero. Adesso te non so se ti sei mai imbattuto in queste cose, ma esiste un tipo di influenza psicologica dell'uomo sull'uomo che senza la fiducia non funziona, ma si tratta della fiducia psicologica. Confondere queste cose con i racconti di Vangelo, di miracoli di Vangeli, non va bene, è scorretto. Gesù non aveva bisogno del rapporto di fiducia del paziente per guarire, come diciamo noi oggi.
Ma il paziente non capiva che Gesù lo guariva, cosa andava a fare?
Certo! Ma non è quello ciò che fa funzionare. Non solo non è quello ciò che fa funzionare l'intervento di Gesù, ma non è quello il significato della parola fede quando nei racconti di miracolo si trova la parola fede. Non significa quello.
fare l'esempio dell'emorroista che dice io basta che tocco un lembo e penso che sarò guarito, cioè
sì.
Il suo potere, Gesù sente che questo potere esce da lei.
Sì, da lui.
Da lui. E sì. Va verso di lei.
Sì.
Se lei non credeva a questa potenza salvifica di Dio attraverso Gesù, no? Che passava attraverso di lui, l'emorroista perché lo toccava? Perché non c'era questo.
Ma che cosa significano quelle parole prima di dire che significano così? Significano quello che hai detto te?
Che Gesù riesce a guarire.
Che Gesù guarisce, ma che guarisce perché l'emorroista aveva quel tipo di fiducia lì? È così che dice il racconto.
Perché poi sembra che il racconto.
No, ma prima di dire che cosa sembra che il racconto dica, bisogna dire cosa vuol dire. Perché noi quando ci avviciniamo al Vangelo abbiamo sempre nella nostra testa già una lettura, eh? Perché noi non siamo gente che il Vangelo non l'ha mai sentito. Noi abbiamo già delle letture in mente e senza accorgerci partiamo da quelle letture e diciamo il Vangelo vuol dire così e non ci accorgiamo che la nostra lettura precedente che diamo per scontata può essere corretta o no.
Comunque io non lo so perché, mi scusi tanto, cioè si può dare un'altra interpretazione al fatto che effettivamente, insomma, spesse volte nel Vangelo c'è la domanda di Gesù, ma tu credi?
Esatto.
No, prima,
esatto.
Ma dopo, anche altre volte, insomma, questa cosa è sorprendente. Per cui lui dice, a un certo punto, ecco, lui parlava con delle parabole, affinché chi capisce...
Ci arriveremo.
Hai capito? Alla fine, insomma, hai capito? Porta tutto a quella conclusione, insomma, ecco, che se tu c'hai la fede, va bene, altrimenti niente. Non è così.
Ma non è che... Non
è che è da discutere, però, invece che darlo per scontato. Io non,
sì,
non,
io devo solo,
non mi meraviglio che mi dite queste cose. Vi raccomando che su queste cose non mettiate il bollo della definitività
no,
e della
scontata.
Sono tutte cose, sono tutte cose invece che derivano da quelle conoscenze che avete avuto fino adesso, sicuramente, da quelle letture, che però vanno verificate e eventualmente corrette. Ad esempio, quando si dice ma tu credi, cosa significa? Io devo partire così, non devo dire ah, quello significa la fede, significa che Gesù presuppone la fede per fare il miracolo, è così? Devo dire così prima.
Ma noi ragioniamo con la nostra testa.
Però fede, quella volta mi sembra lei che dicesse che fede, che cosa si intende? Fede come adesione a una presenza, il che lascia fuori il discorso della fede quasi come dono, come questo qualche cosa un po', no? Ma fede, cioè quindi in questo senso vorrebbe dire no, tu hai fede, che cosa vuol dire?
Ma quello
dire,
dice anche, naturalmente credi? Era mal disposto, lui il miracolo non li faceva. Anche questo c'è scritto a
qualche
parte.
Come
presente. Sì,
vero. Che c'è scritto, adesso lo troveremo.
Ma però vuol dire
nel
questo,
Vangelo di Marco.
Cioè,
però
credere che lui, cioè fede come adesione, no, alla sua presenza. In questo senso è come dire tu, io che faccio i miracoli, chi sono? Cioè andare oltre il fatto stesso, in questo senso si intende fede.
No.
Andare oltre il fatto di essere guarito per
entrare nel significato.
Cioè insomma in realtà sarebbe comprendere il gesto d'amore che Dio fa in te.
No, può fare.
Che Dio la fede non è questo.
Cioè andare aderire a questa presenza vuol dire, lei ha parlato.
Insomma ragazzi, mettetevi nei panni della gente che incontrava Gesù in quella situazione di vita, perché noi partiamo dai nostri quadri mentali, ma la realtà come partita è un'altra, che noi non ce la immaginiamo neanche più da quanto siamo lontani. Mettiamoci nei panni della gente che incontrava Gesù. Voi vi immaginate Gesù che ha un lebroso che incontrava per la strada casualmente, gli dice ah io ti guarisco, però tu devi avere la fede. Se hai la fede io ti guarisco, se no non ti guarisco. Ve l'immaginate voi una situazione così? Non è un caso, questa è la ricostruzione dei fatti.
C'era era un maestro itinerante, c'aveva una fama, come Giovanni, voglio dire.
E allora?
Conoscevi.
E allora?
Cosa ha fatto? Ha fatto così così.
E allora?
Ci parla di questa realtà diversa. La gente va, vuoi dire, 5.000 persone.
Chiaramente, come la gente va da uno che ha fama di guaritore. Ma questo non è la fede.
Non è la fede.
No.
Non sarà la fede.
La fede è la risposta alla parola di Dio.
La volontà di Dio, allora. La famosa volontà.
Questa non è la risposta a un guaritore, la fede. Sono due paio di maniche. La fede di risposta al guaritore è una fede di carattere psicologico, che significa io sono convinto che quello mi può fare qualcosa, quindi ci vado, perché ho bisogno. Ma questo è il bisogno, è il risultato del bisogno, è il risultato della conoscenza che esiste. Però uno che dicono che ha fatto questo e quello.
È psicologico.
La cambiare, capito? Cioè, dal guaritore ci si va anche per il miracolo. No, però
e
in fondo
passata la festa, gabbato lo santo, come tutti sappiamo bene.
Invece Gesù, il miracolo, era il punto iniziale della storia, capito? La gente
non solo era il punto iniziale, non solo il punto iniziale, ma quelli erano atti gratuiti d'amore, non erano condizionati dal fatto io ti do questo se tu mi dai
ma
quello.
Ma io non ho detto questo così, no.
Come detto, parlando adesso io mi
ricordo quello che ho detto prima. Non ci va, perché dopo io ti do il contraccambio se tu credi io ho il mercanteggio, una guarigione.
Sì. Se prendiamo quella frase, no? Ma tu credi?
In che cosa?
No, quelle frasi dei Vangeli che dicono a uno che deve essere quello. Ma tu credi? Se noi la prendiamo nel senso che stavamo dicendo prima, vuol dire così, che è assurdo.
Allora perché non credeva?
Che è assurdo, perché Gesù non può essersi mosso così.
No,
perché sarebbe stato un... No, Gesù. Sarebbe stato un ciarlatano.
Allora questo, tu credo...
parlare,
capito? Capito? Te adesso vuoi dire che la fede vuol dire fiducia, lo so che vuol dire fiducia, ma quale tipo di fiducia? Perché ci sono tante fiducie. La fede di cui parla la Bibbia è la fiducia nella parola del Signore, perché io ho capito che quella parola, o quella parola che è scolto da Gesù, o se non da Gesù, dalla Bibbia, perché la Bibbia è... il precipitato scritto della voce del Signore risorto, no? Se parlo di fiducia in quella parola, vuol dire che io affido me stesso a quella parola, scommetto che quel che mi dice è la mia salvezza e mi ci butto. Cioè, ho fiducia in questo senso, che ci scommetto sopra e ci scommetto sopra la vita. Questa è la fede. Questa è la fede, nel senso religioso, nel senso biblico del termine. La fede di chi cerca una guarigione, nel senso della fiducia del paziente nel guaritore, è una fiducia anche quella, chiaramente, come quella di chi va dallo psicologo, dallo psichiatra, se non c'è il rapporto di fiducia non funziona il rapporto terapeutico, ma lo si sa, perché ogni rapporto terapeutico è fatto così. Ma questa è un'altra cosa.
Lo dimostra il fatto che se noi andassimo da Gesù e chiedessimo la guarigione, non è una cosa positiva, a mio avviso. Cioè, noi dobbiamo chiedere che sia fatta la sua volontà.
Non solo, ma non è detto che avvenga.
No, a parte che non avvenga, no, ma non è neanche detto che è buono per noi, che
esatto.
Buono perché noi dobbiamo
è vivere. Ma è proprio per quello che non avviene, probabilmente. Hai capito? Perché non si può discutere che Gesù è Gesù, come allora, adesso. Non si può dire che per il fatto che noi adesso di miracoli di quel genere, o come pensiamo noi che fossero quelli, perché bisogna dire anche così, non ne conosciamo tanti, ma non ne conosciamo tanti perché nel Vangelo sono stati raccolti, ma anche quella volta non erano così frequenti, non crediate mica che tutte le ore del giorno, di tutti i giorni, dalla via di Gesù fossero pieni di miracoli. Noi adesso li abbiamo tutti raccolti insieme e vediamo che statisticamente...
Però il tempo, tutto sommato, abbastanza breve... Fatti parecchio.
Sì, ma tu mettiti a contare i giorni per vedere per fare le statistiche, poi vedrai che sono abbastanza diluiti anche lì. Ma il problema non è questo. È chiaro che se Gesù è Gesù adesso come allora, se non è una balla, se è il Signore risorto, è chiaro che ha la stessa capacità, le stesse caratteristiche, le stesse influenze di carattere salvifico, comprese quelle che possono riguardare, se vogliamo usare questo termine, il corpo, che poi non riguardano mai solo il corpo, questo è anche un nostro modo di esprimersi, no? Però dai, prendiamoci pure così. È logico, è indubitabile, non può essere che così, ma altra cosa è dire questo, e altra cosa è dire che la guarigione è qualcosa che è condizionato alla fede religiosa, Altra cosa è dire che la guarigione è un fatto che è legato con la conversione, se no non avviene. Questi sono equivoci. Sono equivoci e per adesso, perché i miracoli possono, come intendiamo noi, possono avvenire anche adesso, e non significa affatto che il miracolato si converte, proprio per niente. Non necessariamente, può succedere, può non succedere.
Può ricadere anche nella stessa malattia, una volta miracolato.
Può ricadere anche nella stessa malattia, giusto, una volta miracolato. Ma, voglio dire, non è legato con, né con la fede religiosa, nel senso religioso del termine, né è legato con la conversione, nel senso...
Qual è la risposta?
Capito? Perché, tra l'altro, e questo è vero anche adesso, ma proprio perché è vero anche adesso, deve essere vero anche allora. Cioè, non è possibile che Gesù si sia mosso nei cosiddetti racconti di guarigione come un guaritore. Gesù non è un guaritore. Altrimenti non sarebbe Gesù, sarebbe un guaritore.
Non sarebbe, cioè,
ha messo poi la prova l'uomo quando gli ha detto, dice, quando non si è accontentato, quando gli ha detto, dice, ti sono rimessi i tuoi peccati. Dice, come? Dice, ma dice, cosa pensi che sia più facile? Dire all'uomo, ti sono rimessi i peccati, prendi il tuo letto, alziti e cammina. Cioè, quella mi è sembrata una frase forte, insomma.
Ma quella, adesso la leggerete nel capitolo secondo di Marco, non l'ha detta lui quella frase, l'ha detta agli altri che ascoltavano per altri motivi.
Sì.
Se ci guarderete, perché c'è di mezzo la controversia sull'identità di Gesù e sul suo modo di comportarsi. Quella frase è rivolta non al malato, ma agli avversari o a quelli che lo stanno contestando per quello che fa. Ecco, però i racconti di guarigione che si trovano in mezzo hanno quelle caratteristiche che vi dicevo io prima e non possono non avere che quelle, perché le altre non sono caratteristiche di Gesù. Io non posso pensare
che accento il discorso,
sì, però questo viene detto per dire altro, non per dire che la guarigione spirituale è più importante della guarigione che noi chiamiamo materiale, che sarebbe poi fisica, che non è mai solo fisica.
Non gioco sul fatto dell'importanza, sul fatto che sono due cose ben distinte.
Non solo sono due cose ben distinte, ma qui nel racconto della guarigione del paralitico, che poi è pretesto per una controversia, se non si sta attenti si confonde, perché la prima cosa che viene detta a sto malato è ti sono rimessi i tuoi peccati, e dopo questo qui viene guarito. Allora si fa di solito il commento, vedi? Prima ha guarito la malattia spirituale, perché è quella che ha causato tutto il resto, che è più importante del resto, e poi...